Emilia.
Accogliamo qui anche, oltre che in questo bellissimo parco della Fondazione Claudio Lombardi e nel contesto di Garten, anche qui ai microfoni di Radio Morcot International, un artista che ci ha fatto emozionare. Dicevo poco fa che ho visto un pubblico che si è messo a ridere, che però è anche sobbalzato e che è rimasto anche senza parole. Parliamo dello spettacolo Lazzaro, della tua performance, e siamo qui appunto con te, Felix. Vorrei appunto che ti presentassi un attimo a questo pubblico e poi entreremo nel vivo del nostro dibattito.
Grazie, grazie per le tue parole, grazie al pubblico, anche alla Fondazione Claudio Lombardi, Ilenia, tutti per questa bellissima serata qui all'aperto, nel giardino. E io sono Felix Bachmann Quadro, sono di origine svizzera, nato dall'altra parte del mondo, in Uruguay, cresciuto a Buenos Aires, ho viaggiato in Latino America anche con questo spettacolo e altri, allora da qualche maniera questo mi è uno dei, diciamo, dei processi artistici che tengo più a cuore, diciamo, no?
Ecco, non so se Ilenia vuoi introdurre tu la prima domanda.
Io ti ringrazio a nome di tutta la Fondazione Claudia Lombardi per il teatro. E questo è un progetto che come fondazione abbiamo accolto in residenza artistica un anno fa, quindi è un progetto che in realtà ha già lunga vita, ma che è in continuo movimento, è un'evoluzione che non finisce mai. Mi piacerebbe, Felix, che se ti va naturalmente, se spendessi due parole su tutto il lavoro di ricerca, perché noi abbiamo visto 50 minuti, ma tu nel costruire questo sei partito dallo studio dei testi classici di epoche anche molto diverse tra loro, poi le hai fatte ballare con la contemporaneità, sei partito da dei personaggi non so come dire ancorati nel tempo e poi ti sei ispirato anche a dei personaggi che vivono il nostro mondo oggi. Come hai messo insieme tutti questi pezzi? Quali sono i tuoi riferimenti anche proprio letterari? Ecco.
Sì, sono tante. Prima devo nominare anche mio compagno in scena, che non è qua oggi, per quello che, quando parlavi di un'evoluzione di questo spettacolo, anche questa situazione è una nuova trasformazione, morte e rinascita di questo Lazzaro, che è Mattias Britos, che mi ha accompagnato durante tutto il percorso anche di ricerca, e infatti il lavoro che avevamo fatto che la fondazione era con lui. E questa proposta da solo è anche sul fatto che lui non c'è, ma lui c'è, diciamo, in scena, perché tante delle caratterizzazioni dei personaggi, delle circostanze, dei colori e le melodie sono anche sue. È molto personale come spettacolo, perché chiaramente lo cambiamo, riscriviamo scene, continua ad aprirsi a una decina di canzoni, delle cose varie. Lazzaro è nato da un libro del 1500 anonimo, che è il primo classico spagnolo, che è Lazarillo de Tormes, che è praticamente la prima novella, diciamo, in Spagna, e dalla Spagna poi viaggia Europa. Era un libro di critica, che parlava sulla oppressione, sulla miseria dell'uomo. Ero a Londra al momento quando ho letto questo libro, mi ha affascinato, ho parlato con della gente al King's College, con degli esperti di questo libro, e da lì mi dicono che Lazarillo de Tormes è anche lui ispirato a un altro libro magico del 200 d.C., che è l'Asino d'Oro di Apuleio, La Metamorfosi, che è un libro straordinario, è praticamente un costante di movimenti e cambiamenti. Allora quello mi ha affascinato, perché chiaramente c'era già una linea, come una catena, un intreccio, un tessuto di informazione. E da qualche maniera l'Asino d'Oro, La Metamorfosi, e la possibilità di concepire la morte nella vita, e la vita, e rinascere, e Lazzaro e il Lazarillo sono una parte che poi si rispecchia a Lazzaro nella Bibbia, che sappiamo che c'è Lazzaro nella Bibbia di San Giovanni, quello che viene dalla morte, che Gesù chiama dalla morte, che era 4 giorni che era morto, perché lo amava, perché era veramente una persona che lo teneva cara. E lo chiama Lazzaro qui, che nella prima traduzione nell'originale greco, invece di chiamarlo Lazzaro alzati cammina, lo chiama Lazzaro qui. Allora anche lì mi ha ispirato questa possibilità di cambiare le dimensioni. Era molto interessante perché oggi viviamo un'epoca dove stiamo cambiando di dimensione come umanità, siamo davanti a una costante manipolazione dell'informazione, dell'emozione, delle sensazioni, della sessualità, de tutti gli aspetti psichici, grazie. Quella la sbaglio sempre, lo faccio apposta, addirittura mi piace. E allora c'è un altro Lazzaro nella Bibbia, dell'Evangelio di Luca, che è un mendicante che è davanti alle porte di un ricco epulone. E questo è un altro personaggio molto interessante perché è un aspetto diverso al Lazzaro che siamo abituati a capire, no? Tutte queste, Lazzaro come nome, da qualche maniera Lazzari, e Lazarigio, la storia in sé, si è avvicinata tantissimo sempre a, da una maniera o altra, quello che noi viviamo in America Latina, che la miseria è lì, davanti a noi, sempre. E tutto è falso, se si vuole, da qualche maniera, è vero profondamente, perché l'America Latina ha dei colori e un cuore che sicuramente è unico a se stesso, è irrepetibile. Ma allora, per quello che attraverso tutte queste geografie dell'anima, attraverso questo processo alchimico della trasformazione, della morte, della vita, mi sono permesso anche di creare questo Lazzaro, e da 15 anni che lo portiamo in giro e continua a cambiare anche lui costantemente.
E grazie per essertelo permesso, perché poi ne godiamo tutti quanti, ecco, di questa tua libertà.
Allora, no, volevo analizzare con te alcuni passaggi dello spettacolo, no? Ovviamente un uomo rappresentato nel deserto, però non è solo questo, no? È un uomo che in realtà è circondato da messaggi, come dicevi tu, appunto, da un'erosione continua di quelle che possono essere manipolazioni pubblicitarie piuttosto che mediatiche. Infatti a me ha colpito molto, non a caso, spegnete la radio, perché ovviamente... No, come spegnete la radio? Ecco, vorrei vedere con te un po' questa metafora, un po' più da vicino.
Mi permetto di arrivare a un mondo simbolico, il simbolo come spazio dinamico. E il deserto in questo senso è diciamo luogo dell'anima, dello spirito, che permette anche un certo tipo di trasformazione. Uno può essere in mezzo alla strada e sentirsi anche nel deserto, no? È anche uno spazio che collega l'interiore con l'esteriore. E sì, alla fine penso che siamo costantemente bombardati di informazioni, magari oggi di un'altra maniera. E possiamo scegliere, possiamo essere coscienti di questo e capire da dove vengono queste informazioni e come ci toccano, perché in ogni caso stiamo davanti a un'inevitabile trasformazione, che oggi siamo più coscienti di quello che abbiamo creato con tutto questo mondo dell'informazione. La radio non era semplicemente una non era tanto spegnete la radio come una condizione, no, tutte le radio, era un momento della scena, però sì, da qualche maniera a volte fa bene spegnere la radio. Me lo dico a me stesso, che io sono davanti, consumo anche le notizie, consumo informazione, mi viene proprio questa sensazione di dire dove sta andando questo mondo, che succede, no? Allora a volte spegnere la radio, come dici tu, apre un'altra dimensione, un altro mondo, no? Interiore.
Ecco, e quindi anche il tema dell'ansia, perché no, infatti una delle reazioni, diciamo, del pubblico è stata la risata allo spot che hai ricreato sul il farmaco per, diciamo, combattere l'ansia. Ecco, questa rappresentazione, questo modo di toccare il tema dell'ansia, che ormai, diciamo, è diventata una compagna di vita un po' di tutti noi in un mondo frenetico sempre più veloce. Quindi come la vedi tu questo?
Le pubblicità sono un delirio. Io vorrei semplicemente avvicinarmi a quello che vedo ogni tanto, perché è impossibile di mettere in scena a volte. Però sì, l'ansia... E lo sappiamo che da qualche maniera è la base tante relazioni sociali, un proposito anche di relazione col telefonino, con un mondo che cerchiamo di capire, che magari non ce lo permettiamo. Stiamo davanti, appunto, non solamente l'ansia come un senso superficiale e epidermico, ma veramente stiamo capendo anche che cosa è la realtà in questo momento.
Ecco, secondo te il teatro, questo modo di rappresentare l'ansia, può in qualche modo curare l'ansia stessa?
Sì, il teatro chiama questa profondità, chiama questa relazione con l'anima di ogni persona, il privilegio di lavorare anche nel teatro non come un luogo, ma come una espressione, una sensazione di condividere a te stesso, se stesso, ogni persona, e con un pubblico, con una comunità, con uno spazio che si apre a volte più al ritualistico. Insomma, il teatro è senza dubbio oggi da riscoprire. Che cosa è il teatro oggi? È una buona domanda, no?
Ecco, cos'è il teatro oggi, Felix?
So che cosa non è il teatro oggi, però il teatro oggi penso che sia uno spazio di enorme lavoro ancorato in un'enorme verità. Non si può, quando sei lì non puoi mentire, quello è chiaro.
Ecco, Ilenia, che cos'è il teatro oggi?
Mi viene da dire che oggi il teatro è un continuo tentativo, è un continuo provare, tentare, per quel che personalmente riguarda il lavoro che stiamo facendo come fondazione, forse il continuo sperimentare come poter entrare in dialogo con la collettività e come anche mettere in dialogo la collettività con il lavoro degli artisti, soprattutto con i giovani artisti. Quindi immaginare di creare degli scenari per cui dall'altra parte chi sta fruendo di quella che è una proposta giovane si possa lasciar sorprendere, non abbia già delle risposte, non sappia già come tutto debba funzionare, ma possa ancora veramente lasciarsi sorprendere. Quindi un continuo tentare. È faticoso oggi il teatro, non possiamo negare. È bellissimo, perché è sempre straordinario quando accadono anche solo momenti come questi, dove siamo qui a fare quattro chiacchiere intorno a delle tematiche che sono state stimolate da un lavoro che abbiamo appena visto, e potremo andare avanti a parlare ore, no? E quindi già questo è magico, ecco. Quindi è qualcosa di bellissimo, richiede oggi, penso, un grande impegno, ma soprattutto per ricordare l'importanza, ma forse non solo del teatro, ma in generale di tutti i linguaggi d'arte nel metterci qua e nel darci la possibilità di incontrarci, guardarci negli occhi e dirci delle cose, ecco.
Proviamo a chiedere anche al nostro pubblico che cos'è il teatro oggi. Qualcuno ha qualche idea? Qualcuno vuole dire la propria idea, appunto, a Felix, che ha lanciato appunto questa provocazione?
Le persone pensano che il teatro è finzione, e invece c'è tantissima verità. Per me quella cosa che ho detto prima, che la parola verità è impressionante, sia quando lo si fa che anche quando lo si fruisce, no? da spettatore. Ecco, no, lo risottolineo, non bisogna pensare che è finzione, lì c'è la verità. E fa proprio impressione questa cosa qua. Per questo è possibile la catarsi, ed è possibile un tentativo di guarire l'anima delle persone attraverso questa arte.
Come ti chiami?
Andrea.
Andrea, ti faccio ancora un'ultima domanda. Cosa ti porti a casa dallo spettacolo di Felix, da quello che hai visto?
Allora, io sono uno spettatore un po' particolare, perché l'ho visto almeno 10 volte questo spettacolo.
Allora, visto che è uno spettacolo che cambia almeno 10, che cambia sempre,
esatto,
no? Come abbiamo
però
visto, ecco.
È per oggi... questo che torno a vederlo, perché è lo spettacolo con la maggior metamorfosi che abbia mai incontrato. E oggi, beh, la cosa che fa molta impressione è appunto averlo sempre visto in due e poi vederlo da solo, no? Questa ennesima metamorfosi che fa sì che in realtà Mattias, il compagno, in realtà c'è anche se non c'è. Questa a me è una cosa che mi fa molto impressione, sì.
Benissimo. Qualcun altro che vuole dare un contributo? Prego, vieni.
Non so cos'è il teatro, so cosa vorrei che fosse il teatro per me e vorrei che il teatro fosse urgenza, perché secondo me è proprio questa la differenza che fa uno spettacolo da un altro, quando vedi l'urgenza da parte di chi sta sul palco, di chi sta davanti a un pubblico, di raccontare qualcosa. E se manca questa urgenza, manca quello che è il fuoco del teatro, questa urgenza intima, sociale e politica. Questo voler dire qualcosa, voler urlare qualcosa, voler fare qualcosa, questo vorrei che fosse.
Ecco, chiedo anche a te la stessa cosa. Nome intanto?
Ruben,
ascolta Ruben, tu invece cosa ti porti a casa dalla performance di Felix?
Mi porto un grande artista, una persona che sicuramente ha quell'urgenza, l'ho proprio vista negli occhi, nel corpo, un'urgenza talmente forte che passa anche in secondo, accetti tutto, perché c'è un uomo, un essere umano che ha un'urgenza di urlare qualcosa al mondo e va sempre comunque rispettata. Quindi io mi porto l'urgenza di Felix e di un fuoco che arde dentro di lui, che è chiaro e che è bellissimo che lo condivida col mondo, insomma.
Grazie
mille.
Ecco, ringraziamo appunto Felix e anche Ilenia per essere stati qui con noi ai nostri microfoni. Grazie mille e ovviamente in bocca al lupo per il tuo continuo, diciamo, evoluzione e trasformazione dello spettacolo.
Grazie a te, grazie a Radio Morcote International, belli, e a tutti, sì, al pubblico anche, Claudia, tutti.
Possiamo chiudere grazie. Con un applauso anche al pubblico.